Capitolo decimo. Vasinka guidò i cavalli così in fretta che giunsero alla palude troppo presto, sì che faceva ancora caldo. Avvicinandosi alla palude più grande, meta prima del viaggio, Lievin pensò involontariamente come liberarsi di Vasinka e procedere senza impedimenti. Stepan Arkadyč evidentemente desiderava anche lui questo, e sul suo viso Lievin scorse l'espressione ansiosa che ha il cacciatore prima di cominciare la caccia, mista a una certa bonaria furberia che gli era propria. «E come andremo? La palude è magnifica, vedo, e ci sono gli avvoltoi», disse Stepan Arkadyč mostrando due grandi uccelli che volteggiavano sopra la carice palustre. «Dove ci sono gli avvoltoi c'è anche la selvaggina». «Su, ecco, vedete, signori», disse Lievin con un'espressione alquanto torva, stringendosi gli stivali ed esaminando i pistoni del fucile. «Vedete questa carice?» Egli indicò un isolotto che sembrava scuro per le erbe nereggianti in un enorme prato bagnato, falciato a metà, che si stendeva sul lato destro del fiume. «La palude comincia qui, dritto dinanzi a voi. Guardate, là dove è più verde. Di qua volta a destra, dove camminano i cavalli. Là ci sono delle montagnole. Di solito ci sono le bottaie intorno a quella carice fino a quegli ontani e fin proprio al mulino. Ecco là, vedi, dove c'è l'ansa. È il luogo migliore. Là una volta ho ucciso 17 beccacce. Ci divideremo coi due cani in direzione opposta e là accanto al mulino ci riuniremo». «Beh, chi va a destra e chi a sinistra?» domandò Stepan Arkadyč. «A destra è più largo, andate voi due, mentre io andrò a sinistra», disse con noncuranza. «Bene, lo vinceremo nel tiro. Su, andiamo, andiamo, andiamo!» rincalzò Vasinka. Lievin non poteva non acconsentire ed essi si divisero. Erano appena entrati nella palude che tutti e due i cani cominciarono a cercare insieme e si spinsero verso l'acqua rugginosa. Lievin conosceva questo braccare di lasca, cauto e vago. Conosceva anche il luogo e aspettava un piccolo stormo di beccacce. «Vieskloski, venitemi a fianco!» disse con voce smorzata al compagno che sguazzava dietro nell'acqua e del quale gli interessava la direzione del fucile dopo lo sparo casuale nella palude di Kolpen. «No, non voglio darvi fastidio, non vi curate di me». Ma Lievin, senza volere, pensava e ricordava le parole di Kitty quando lo aveva lasciato partire. «Attenti a non ammazzarvi l'un l'altro». I cani si avvicinavano sempre più, evitandosi e seguendo ognuno la propria traccia. L'attesa di una beccaccia era così grande che il cigolar del proprio tacco, tirato fuori dall'acqua rugginosa, sembrava lieve nello zirlio della beccaccia ed egli afferrava e stringeva il calcio del fucile. «Pum, pum!» gli echeggiò sopra l'orecchio. Vasinka aveva tirato a uno stormo di anatre che volteggiavano sopra la palude e che in quel momento erano volate fin troppo sopra i cacciatori. Lievin non fece in tempo a guardare che una beccaccia zirlò, poi un'altra e una terza, e ancora otto se ne levarono, l'una dietro l'altra. Stepan Arkadyč ne uccise una proprio nel momento in cui si metteva a fare le sue volute, e l'uccello cadde come una palla nel terreno paludoso. Ablonski, senza perder tempo, ne mirò un'altra che volava ancora in basso verso la carice, e contemporaneamente al suono dello sparo anche questo uccello cadde e lo si vide saltellar fuori dalla carice falciata, sbattendo l'ala rimasta intatta, bianca di sotto. Lievin non fu così fortunato. Tirò la prima beccaccia troppo dappresso e fece padella. La mirò quando aveva già cominciato a sollevarsi, ma in quel momento ne volò fuori un'altra di sotto ai suoi piedi e lo distrasse, ed egli fece padella un'altra volta. Mentre caricavano i fucili, ancora una beccaccia si alzò, e Vieslovski, che aveva fatto in tempo a caricare un'altra volta, lasciò andare in acqua altre due cariche a pallini piccoli. Stepan Arkadyč raccolse le sue beccacce e guardò Lievin con occhi splendenti. «Su, ora ci separiamo», disse Stepan Arkadyč e zoppicando un po' con la gamba sinistra e tenendo il fucile pronto e fischiando al cane, andò da una parte. Lievin e Vieslovski andarono dall'altra. A Lievin capitava sempre che se falliva i primi colpi si accalorava, si irritava e sparava male per tutta la giornata. Così fu anche quel giorno. Di beccacce evidentemente ce n'erano molte. Di sotto al cane, di sotto ai piedi dei cacciatori ne volavano continuamente e Lievin avrebbe potuto riprendersi. Ma quanto più sparava, tanto più faceva una brutta figura dinanzi a Vieslovski, che tirava allegramente, bene o male, senza colpir nulla e senza per nulla confondersi. Lievin si affannava, non resisteva, si scalmanava sempre più ed era giunto ormai al punto che, tirando, non sperava quasi più di colpire. Anche l'asca sembrava capire questo. Aveva cominciato a cercare più pigra e si voltava a guardare i cacciatori, perplessa e contrariata. Gli spari seguivano agli spari. Il fumo della polvere era intorno ai cacciatori e nel grande, spazioso carniere c'erano soltanto 3 beccacce leggere, piccole. Di queste, una era stata uccisa da Wieslowski e un'altra da tutti e due insieme. Intanto, dall'altra parte della palude, si sentivano gli spari, non frequenti, ma, così pariva Lievin, sostanziosi, di Stepan Arkadic, e quasi dopo ogni sparo si sentiva «Crack! Crack! Porta qua!». Questo agitava ancor più Lievin. Le beccacce volavano senza posa nell'aria sopra la carice. Lo zirlio raso terra e il gracidare alto si sentivano da ogni parte continuamente. Le beccacce, fatte alzar prima e poi sospese nell'aria, si posavano davanti ai cacciatori. Invece di 2 avvoltoi adesso ne volavano decine, stridendo al di sopra della palude. Oltrepassata la parte più grande della palude, Lievin e Wieslowski si spinsero là dove un prato di contadini era diviso a lunghe strisce fiancheggiate dalla carice, segnato qua da strisce calpestate, là da un piccolo tratto falciato. Una metà di queste strisce era già falciata. Sebbene per il tratto non falciato ci fosse poca speranza di trovare altrettanta caccia quanto per il tratto falciato, Lievin aveva promesso a Stepan Arkadic di riunirsi con lui e andò innanzi col compagno per le strisce falciate e per quelle non falciate. «Ehi, cacciatori!» gridò loro uno dei contadini seduto presso un carro staccato. «Venite a far la siesta con noi, c'è da bere il vino!» Lievin si voltò a guardare. «Venite, via!» gridò un allegro contadino con la barba dal viso simpatico, mostrando i denti bianchi e sollevando una bottiglia quadrata, verdastra, che splendeva al sole. «Qu'est-ce qu'il disait?» domandò Wieslowski. «Invitano a bere la vodka. Probabilmente hanno diviso i campi. Io andrei a bere», disse Lievin non senza malizia, sperando che Wieslowski, sedotto dalla vodka, andasse accanto a loro. «E perché offrono?» «Così, se ne rallegrano. Davvero, avvicinatevi a loro. Per voi ciò sarà interessante». «Allons, c'est curieux. Andate, andate. Troverete la strada per il mulino», gridò Lievin, e voltandosi vide con piacere che Wieslowski, curvo e incespicante, con le gambe stanche e il fucile nella mano tesa, si tirava fuori dalla palude verso i contadini. «Vieni anche tu!» gridava il contadino a Lievin. «Non aver paura! Mangerai il pirog!» Lievin aveva una gran voglia di bere la vodka e di mangiare un pezzo di pane. Era fiacco e sentiva che tirava a stento fuori dal terreno melmoso le gambe che si impigliavano, e per un attimo fu in dubbio. Ma il cane si fermò, e subito tutta la stanchezza scomparve, ed egli andò spedito attraverso il terreno melmoso verso il cane. Di sotto alle sue gambe volò fuori una beccaccia. Egli sparò e la colpì. Il cane continuava a star fermo. «Piglie!» Di sotto al cane se ne sollevò un'altra. Lievin tirò. Ma la giornata era cattiva. Fece padella e quando andò a cercare l'uccello ucciso non riuscì a trovarlo. Si trascinò per tutta la carice, ma l'asca non credeva che gli avesse colpito e quando egli la mandava a cercare, fingeva di cercare e non cercava. Anche senza Vasinka, al quale Lievin attribuiva la propria sfortuna, le cose non andarono meglio. Anche qua di beccacce ce n'erano molte, ma Lievin faceva una padella dopo l'altra. I raggi obliqui del sole erano ancora caldi. Il vestito, passato da parte a parte dal sudore, si appiccicava al corpo. Lo stivale sinistro, pieno d'acqua, era pesante e ciangottava. Il sudore gli colava gocce per il viso sporco del sedimento della polvere. In bocca aveva un certo sapore amaro, nel naso odor di polvere e d'acqua rugginosa, negli orecchi l'incessante zirlio delle beccacce. Le canne del fucile non si potevano toccare, tanto erano roventi. Il cuore aveva battiti forti e rapidi. Le mani gli tremavano per l'agitazione e le gambe stanche inciampavano e si intersecavano nelle anfrattuosità del terreno melmoso, ma egli continuava a camminare e a sparare. Finalmente, fatta una padella vergognosa, buttò a terra il fucile e il cappello. «No, bisogna rientrare in sé», si disse. Riprese il fucile e il cappello, chiamò ai suoi piedi l'asca e uscì dalla palude. Uscito all'asciutto, sedette su di un monticello, si tolse gli stivali, ne versò fuori l'acqua. Poi si avvicinò alla palude, beve un po' d'acqua dal sapor di ruggine, bagnò le mani infocate e si lavò il viso e le mani. Rinfrescatosi, si avviò di nuovo verso il luogo dove era andata la beccaccia, con la ferma intenzione di non scalmanarsi. Voleva essere tranquillo, ma fu sempre lo stesso. Il suo dito premeva sul grilletto prima che egli prendesse la mira dell'uccello. Tutto andava di male in peggio. Aveva soltanto 5 pezzi nel carniere quando uscì dalla palude, dirigendosi verso gli ontani dove si doveva incontrare con Stepan Arkadic. Prima di vedere Stepan Arkadic ne scorse il cane. Di sotto alla radice capovolta di un ontano saltò fuori Crack, tutto nero di fango maleodorante della palude, e con aria di vincitore scambiò un'annusata con l'asca. Dietro a Crack si fece vedere, all'ombra degli ontani, anche la figura ben fatta di Stipan Arkadic. Veniva incontro rosso, sudato, col colletto sbottonato, zoppicando sempre un po' alla stessa maniera. «Beh, avete sparato molto», disse, sorridendo allegramente. «E tu?» domandò Lievin, ma era inutile domandare, perché aveva già visto il carniere pieno. «Beh, non c'è male. Aveva 14 pezzi. Una bella palude. A te probabilmente ha dato fastidio Wieslowski. In due, con un cane solo, si va male», disse Stepan Arkadic per attenuare il proprio trionfo.